Quindi obbedire fa del bene a noi, ci aiuta, ci fa vivere bene e soprattutto ci fa vivere a lungo. Abbiamo detto, smetto di fumare la gloria di Dio, ma abbiamo capito che più che la gloria di Dio è la nostra. Perché la parola gloria non ha soltanto a che fare con Dio, la Bibbia dice è una gloria per l'uomo avere XY. Quindi attenzione, vediamo di trovare le giuste dimensioni, i giusti equilibri. Perché non dovrei fare sesso prima del matrimonio? Perché Dio non vuole, è per il mio beneficio. Perché ci sono delle situazioni che sono assolutamente da tenere in considerazione. Io non voglio svigorire il mio corpo, non voglio svigorire il dono che Dio mi ha dato, lo voglio tutelare, proteggere, custodire, che sia una benedizione generazionale anche. E ancora, perché non dovrei tradire mia moglie e mio marito? Perché Dio non vuole. Perché nella Bibbia c'è scritto che l'adulterio è peccato. E questo l'abbiamo capito. Ma soltanto leggere qualcosa e non capirla è bersi letteralmente un'ideologia. Dove sta il lavaggio del cervello? Bere un'ideologia altrui senza capirla. Esattamente questo. Quindi, se io leggo la parola e non comprendo cosa la parola mi dice, io ho fatto soltanto un lavaggio del cervello, niente di più. Non mi è cambiata la vita. Sono assuefatto da un formalismo religioso. Quindi perché non dovrei tradire mia moglie e mio marito? Perché Dio non vuole? Perché è peccato? Perché mi giudicherà? Perché mi accuserà? Perché mi colpirà? Un giorno mi trovavo in un meeting con delle persone, era un meeting non cristiano, e alcune persone, due o tre, mi conoscevano e iniziano a parlare, ovviamente come in tutte le situazioni fuori dal contesto chiesa, di qualsiasi cosa, e si va poi, quando c'erano gli uomini, c'erano cose abbastanza pesanti, tradimenti, cose di tutti i generi. Allora, ad un certo punto, una persona che mi conosce fa: ah, ma scusami, se parliamo così, perché tu non puoi tradire tua moglie. E io ho detto, no, io posso. Le persone hanno detto, no, io senza problemi, anche più volte al giorno, anche tutti i mesi, non ho problemi, ma quante ne voglio anche senza problemi. Ho detto, ma scusa, ma tu non puoi farlo, tu sei un cristiano. Ah, sì, è vero. Ma non, e perché non posso? È perché secondo la tua religione, la Bibbia dice che non puoi farlo. E ho detto, sì, effettivamente, ma io posso farlo. Ah, ma non sei più di quella religione? Io ho detto, vedi qual è la differenza tra me, te e tutti quanti gli altri qui presenti? Che voi non potete fare altro che fare questo. Io ho una scelta. Quindi il punto è che io non è che non posso farlo, è che io non voglio farlo. È una cosa completamente diversa. Voi siete obbligati a fare quello che fate perché siete sottoposti a una legge che è più grande della vostra stessa vita, che è la legge del peccato. C'erano lì imprenditori, ed erano tutti lì così. E io invece, siccome la scrittura, la Bibbia, dice che, non gli ho detto il versetto, me lo evitavo sta roba qua, insomma, dice che non sono più sottoposto alla legge del mondo, ma a una legge diversa, la legge della libertà e del liberalismo in Cristo. Quindi sono stato svincolato. Quindi se per quanto riguarda il discorso del tradire mia moglie, io posso farlo più di quanto tu possa mai immaginare. Lo posso fare più di te e di tutti quanti voi messi insieme. È solo che io scelgo di non farlo perché amo mia moglie. Ed è una cosa totalmente diversa. E le persone erano lì e due hanno detto, effettivamente è così. Cambia tutto. Perché non devo tradire mia moglie, non devo tradire mio marito? Perché Dio non vuole? Perché è peccato? Perché io scelgo di non farlo. A motivo di cosa? Per farmi del bene. Perché? Ma semplicemente perché magari, se vediamo le cose che sono in giro, un tradimento che cos'è che porta? Dolore, sofferenza, distruzione. È giusto? E se io solo penso prima queste cose, non le faccio. Ma non per dire, così non faccio del male a mia moglie. No, perché il male lo farei a me stesso, oltre che a tutta la mia famiglia, alla mia generazione, ai miei figli, non darei un buon esempio. Ecco che tutto cambia forma e si trasforma. Non le cantiamo soltanto, le viviamo le cose, insomma. Quindi tutto questo non è che non faccio questo per, non faccio l'altro per, ma semplicemente perché dietro qualsiasi cosa c'è dolore, sofferenza e distruzione. Non voglio morire giovane, non voglio morire neanche vecchio, voglio morire a più anni che posso, o perlomeno non voglio morire di malattia, quello sicuro. E come dice la scrittura, come covoni piegati nel tempo della sua mietitura. A lì mi piace, non per altri problemi che mi causo da solo. Ecco che tutte queste cose hanno sì una fattezza religiosa, un'apparenza religiosa. Non faccio questo per la gloria di Dio, non faccio l'altro perché voglio santificarmi, non faccio quello, non faccio perché voglio non farmi del danno a me personalmente. Cosa abbiamo letto la volta scorsa in Giobbe? Cioè ieri? Abbiamo letto che se tu pecchi non fai del male altro che a un uomo come te, non gli fai niente di male a Dio. Se fai del bene, ti fai del bene da solo. Quindi facciamoci del bene, perché l'obbedienza non è finalizzata a guarda come sono bravo, guarda che lo faccio per te, lo faccio per me stesso, perché obbedisco e prospero. E questa fa la differenza. Vi ricordate, abbiamo parlato della parola kenos. Che significa? Cosa significa kenos? Vuoto, senza significato, idiota, stolto, stonato, eccetera, eccetera. Quindi, è l'equivalente, perché non dovrei tradire mia moglie o mio marito? Per il semplice fatto che tutto questo non ha senso. Perché se no, se non voglio, se non volessi fare una cosa, è perché lo dice la Bibbia o perché l'ho realizzato che mi fa del bene o mi farebbe del male. È tutto questo. Perché non devo fare quello o quell'altro? Semplicemente perché tutte queste cose, se io lo capisco, lo comprendo, lo realizzo, allora lo vivo. Altrimenti, se no, se dice che lo dice la Bibbia, sono termini religiosi senza senso. E ci sono molte persone cristiane nel mondo cristiano che vanno avanti come automi a versetti biblici, ma non hanno mica capito il perché e il per come, semplicemente perché hanno memorizzato la scrittura ma non l'hanno vissuta o non la stanno vivendo. In altre parole, questa roba qua non ha un senso logico, è stupido. Capite? Ecco che è kenos, mentre invece la parola froneo, che vuol dire? Froneo cos'è? È esercizio mentale, vi ricordate? Esercizio mentale che pratica verso l'obbedienza una grande provvidenza. Quindi froneo è esattamente il contrario di kenos. E come può una persona, perché dobbiamo farci queste sane, concrete domande, come può una persona, come posso io, cristiano, partecipare attivamente all'obbedienza, pertanto froneo, esercizio mentale, che sviluppa obbedienza? Come posso io, cristiano, come puoi tu, cristiano, partecipare attivamente all'obbedienza se sei kenos, se sono kenos, se sono vuoto, se sono senza senso, se sono stolto? Io, ma non è un giudizio, è soltanto una considerazione, ho conosciuto diverse persone nella mia vita, dopo 37 anni di cristianesimo qualcuno lo incontri per strada così. Persone che sapevano la Bibbia a memoria, che ti dicevano i versetti come una mitragliatrice, Salmo, Giudici, Ebrei, Colossesi, ma loro non vivevano tutto quello, non lo vivevano. Quindi queste persone sono kenos, perché io non posso pensare di partecipare attivamente all'obbedienza se sono kenos e non sono froneo. Riuscite a comprendere le due differenze? Alcune persone vedono l'obbedienza e la sottomissione come un obbligo, un dovere, un'imposizione. E questo solo e unicamente perché non ne hanno compreso i suoi benefici. Non li hanno capiti. Ricordate, abbiamo detto un qualcosa ieri che ha coinvolto tutti quanti e lo vogliamo ripetere. L'obbedienza non fa del bene, ma mi fa del bene. Siamo pronti? L'obbedienza non fa del bene, mi fa del bene. Io non posso pensare di obbedire per fare del bene a qualcuno o a qualcosa. L'obbedienza mi fa del bene personale ed è notevole tutto questo. Possiamo affermare quindi quanto dice la parola, Giobbe 35,6. L'abbiamo visto prima, vediamo l'ultimo versetto che è l'8. La tua malvagità non nuoce che a un simile come te. La tua giustizia, obbedienza, sottomissione, non giova che ai figli degli uomini. Eccolo lì. Giobbe 35,8. C'è un altro slogan, abbiamo citato, abbiamo confessato, l'obbedienza non fa del bene, mi fa del bene. Ma c'è un altro slogan che vogliamo proclamare insieme. L'obbedienza non ci fa stare bene, ma ci fa del bene. Poi vi spiego il perché. Allora, l'obbedienza non ci fa stare bene. Dite con me. L'obbedienza non ci fa stare del bene, ma ci fa del bene. Perché tutto questo? Ve lo spiego in due parole velocissime. Perché stare bene significa provare benessere emozionale. Avere del bene significa vivere uno stato di benessere a 360 gradi. Ve lo ripeto, è importante. Quindi abbiamo dichiarato, abbiamo proclamato in coro, l'obbedienza non ci fa stare bene, ma ci fa del bene. Perché? Perché stare bene, quindi l'obbedienza che mi fa stare bene, è un provare benessere a livello emotivo, emozionale. Mentre invece l'avere del bene ha a che fare col vivere uno stato di benessere a 360 gradi. Cambia totalmente. Quindi la nostra obbedienza deve andare ben oltre le nostre idee, i nostri concetti, le nostre esperienze, il nostro modo di vivere umano. Totalmente. Molte delle linee guida di obbedienza non hanno a che fare nulla con la vera essenza dell'obbedienza. Pensateci. Ovviamente, molte delle cose che ci hanno detto, che abbiamo imparato circa l'obbedienza nell'arco di X tempo della nostra vita cristiana, chi più, chi meno, chi tanto, chi poco, alcune cose non sono state corrette, semplicemente perché dire che io devo obbedire a Dio non mi significa proprio niente. Dire che io devo obbedire al codice della strada non serve a niente. A motivo di cosa? Me lo devi spiegare. Perché devo obbedire al codice della strada? Perché se no ti parte la patente, allora obbedisco. Perché non devo fare questo, non devo fare l'altro? Perché non mi va, non devo andare fuori la strada e prendermela con qualcuno così alla uffa e dirgli qualche parola o dargli un pugno o roba del genere? Perché vado in galera, perché ho dei problemi. È soltanto non fare questo, non fare quello, non significa davvero niente. A causa di aver assimilato concetti sbagliati circa l'obbedienza, siamo stati atterriti dal fatto che l'obbedienza è una cosa sbagliata, ma invece non lo è, in assoluto. Ci siamo irrigiditi circa il discorso obbedienza. E che cosa abbiamo fatto? Abbiamo sviluppato la totale antitesi della fiducia, ossia la paura. Le persone hanno paura di queste parole, obbedienza, sottomissione, autorità, ordini, regole, eccetera. Ma questo ce lo stanno mettendo in testa da tanto tempo. I disobbedienti li abbiamo visto ieri, altre persone che fanno dei danni. Perché? Perché uno deve essere libero di pensare e di fare quello che vuole. Perché se no noi non vogliamo essere sottoposti a nessun tipo di regime. Ma le persone che hanno paura del regime sono già schiave di un regime personale. E questo è il punto cruciale. Se io ho paura di essere sottoposto ad un regime, io sto già vivendo un regime psicologico e spirituale. Quindi hanno sviluppato persone che si sono irrigidite, hanno allontanato questa parola che è straordinaria, obbedienza, hanno sviluppato paura. Paura di che cosa? Hanno sviluppato che Dio possa privarli della loro vita. e non hanno affidato a Dio tutta la loro vita, ovviamente. Perché Dio, e se mi spersonalizza? E se mi fa fare le cose che non voglio fare? E se io do la mia vita a Dio e obbedisco a Lui e mi chiede di fare cose che io non avrei mai potuto pensare neanche lontanamente di volerle fare e sono obbligato a farle, allora sono reticenti. Ecco che quando gli accordi con Dio sono fondamentali. Lui ha preso un accordo con noi. Lui ha preso un accordo straordinario. In questo corso di scuola biblica faremo il patto di sangue e vi garantisco che sarà una bomba dell'accordo nel patto. Ma parliamo di questo. Dio ha preso accordi con noi e ci ha detto: figlio, figlia, se obbedisci mangerai i migliori prodotti della terra. Addirittura neanche se lo fai, se solo ti disponi a farlo, perché dal momento che ti disponi tu sei sulla linea e vai in quella direzione. Ecco perché molte persone, quando Dio chiede qualcosa, dicono: cosa c'è sotto? Come mai? E se mi chiede cose che... E se mi fa peggio di quello che mi hanno fatto le mie autorità, padre, madre, società, ecclesiastiche, politiche, quant'altro, insegnanti, e se succede peggio? Perché sono stato già abusato, ho già avuto problemi nella vita, quindi non vorrei mai che Dio faccia questo con me e anche peggio. Paura, paura che succeda come è successo nella nostra famiglia, che un padre o una madre ha prevaricato sulla nostra vita. Paura di qualcuno che ha esercitato un potere sbagliato su di noi all'interno di un insegnamento scolastico. Paura di un ministro, di un pastore, di una chiesa che ha potuto violare i nostri diritti, perché può succedere. Allora tutte queste forme di paura inibiscono il nostro potere decisionale e soprattutto inibiscono il nostro diritto all'obbedienza, perché ricordo nuovamente: l'obbedienza non è un dovere ma un diritto. Nuovamente saranno parole che ricorreranno spesso, semplicemente per darvi un qualcosa di deuteronomico costante. A causa di un cattivo esempio di autorità, dunque, da parte di uno o di più figure, di una o più figure viste appena prima, tutto ciò ci ha causato dolore. Io personalmente vedevo la Chiesa sbagliata. Quando, prima di convertirmi, mio papà, la mia famiglia era una famiglia cattolica, ma come di etichetta, insomma, come tutti quanti. Ma avevo un'avversione verso la Chiesa, perché il prete, ma non è un, ripeto, non è un giudizio, è solo una considerazione oggettiva di quello che succedono durante la vita, le cose che succedono. Il prete diceva a noi ragazzi: se non venite in chiesa la domenica non giocate a pallone all'oratorio, punto. Il discorso è quello, non c'era negoziazione, o quello o basta. E noi andavamo a questa chiesa e non capivamo niente, eravamo obbligati e ho avuto un'avversione della chiesa. Ma la cosa era ancora primordiale per me, perché quando ero all'asilo quando c'erano le suore, e c'era una suora in particolar modo che mi aveva preso talmente in odio, ma talmente in odio, che mi faceva male. Lei veniva, mi prendeva e mi tirava su con i capelli e mi chiudeva negli sgabuzzini, dentro nei sottofondi dell'asilo dove c'erano i bruciatori, dicendo: il diavolo ti viene a prendere. Una bambina è rimasta balbuziente per questo, traumi. E io ho vissuto questo, abusi verbali di ogni tipo, non fisici, grazie a Dio. E io non amavo quel mondo. Io odiavo il mondo della Chiesa, tanto che quando ci si trovava insieme con i ragazzini: tu cosa vuoi fare da grande? L'astronauta, il camionista, il pilota. Io avevo un obiettivo: volevo uccidere la suora. Io vivevo per quello, dicevo: quando divento grande io questa la uccido. Perché la odiavo profondamente, perché sapevo che lei mi odiava. Quindi puoi immaginarti che quando si cresce con questa situazione e mi dicevano: devi venire in chiesa con le suore, con i preti, con la roba così, io, per me era una repulsione totalitaria, perché non riuscivo a comprendere quando diceva: obbediamo a Cristo, ma ci pensiamo neanche, cari. Ecco che dopo, quando mi hanno parlato di Gesù, mi ho detto, io questa roba la conosco, so come funziona, non voglio essere messo ancora sotto il bruciatore, non voglio che qualcuno prevarichi su di me, poi sono tutte le cose che ti vengono dietro. Ma quando ho cominciato a leggere la scrittura e Dio ha cominciato a parlare al mio cuore, perché mi sono aperto e ho detto, Signore, annullo la mia vita, ho capito che c'era stato nella mia vita una prevaricazione di autorità, c'era stato un abuso della parola obbedienza, c'era stato una alienante completamente, era una parola che mi dava fastidio, sottomissione, quando la Signore diceva dovete obbedire, era lame nel cuore. Ecco che quando cresci in quella situazione lì è chiaro che sviluppi paura. È chiaro che non sviluppi fiducia, è chiaro che poi ti portano in un ambiente religioso, ecclesiastico e dici io questa la conosco sta storia, io so qui come va a finire, che prima o poi ti schiavizzano, ti mettono sotto, ti fanno le cose brutte, io le ho vissute perché le vivi dentro. Ma grazie a Dio il Signore non è totalmente come hanno fatto queste persone. Quindi non è anormale, dunque, che oggi ci vengono dati ordini, o alcune persone vengono date ordini, regole e quant'altro, e noi siamo sospettosi e guardinghi, perché abbiamo vissuto delle cose, quindi abbiamo bisogno di una guarigione dentro e solo Dio lo può fare. Abbiamo bisogno che Dio guarisca i nostri cuori dal profondo, e come lo può fare? Lo può fare solo attraverso la sua meravigliosa parola, la sua meravigliosa presenza. Ecco che Dio ci viene incontro, ti dice figlio mio, figlia mia, sono per te, sono con te, voglio il tuo bene, il tuo benessere, non devi fare qualcosa perché mi fai del bene a me, mi fai piacere a me. E quando io ricordo, lessi la Bibbia la prima volta, mi vennero in mente le cose che la suora ci diceva da ragazzini. Voi, guai a voi se non obbedite alle scritture, il diavolo vi porterà via, vi ucciderà, vi verrà di notte, noi eravamo terrorizzati. Dice, e poi le scritture che cos'erano? Noi non le capivamo neanche. Se non venite in chiesa, voi dovete obbedire al vescovo, al va sapere, al prete, a quello che è. Voi dovete obbedire, perché se non obbedite muore la mamma. No, davvero, non sto scherzando. Vi muore la... Io ero attaccatissima a mia mamma, non volevo che moriva mia madre. E allora dicevo, ok. Quindi diventiamo molto sospettosi e guardinghi e facciamo tutto con molta riserva, siamo molto irrigiditi circa questo. Ma grazie a Dio, Salmo 121, mi sono grandemente rallegrato quando mi hanno detto andiamo alla casa del Signore, molto grandemente rallegrato, tantissimo, perché ho scoperto che la casa del Signore non è come me l'hanno insegnata, non è come me l'hanno fatta vivere. Dio non mi condanna se sbaglio, non è lì col fulmine in mano che aspetta lì, dai vediamo, dai, oh guarda, saetta, non è così. Ci hanno fatto comprendere male Dio, ce l'hanno rappresentato male qualcuno. Dio non aspetta che tu sbagli, Dio vede il tuo cuore, la tua vita in obbedienza. Si sbaglia? Sì, certo che si sbaglia, assolutamente. Come si dice, come c'è uno slang inglese, canisciuno è perfetto. Quindi non stiamo parlando di perfezione, stiamo camminando in una strada di perfezione. Ecco che dobbiamo essere molto guardinghi in questo e dire ok Signore, so che tu non mi condanni, non sei lì a giudicare la mia vita. E sapete una cosa? Ho sentito un ministro che ha detto una cosa bellissima un giorno. Sugli spalti del cielo stanno facendo il tifo per noi, o per ognuno di noi. E sai una cosa? Non vede nessuno di loro i nostri sbagli e i nostri peccati, ma vedono solo i nostri pregi e i nostri progressi. Quindi fanno una spunta positiva sempre, non ci sono punte negative. In chiesa, in cielo non c'è la negatività, c'è la positività. Ecco che Dio non è il Dio che giudica, condanna, accusa, e non vede l'ora che sbagli per lanciarti la saetta addosso e per mandarti le maledizioni e per qualsiasi altra cosa. Anzi, Lui ti incoraggia come un padre, ci incoraggia come un papà, e anche nella forza del padre, nella dolcezza della madre, perché sappiamo che El Shaddai è il Dio con le mammelle, tecnicamente strutturato dalla lingua originale. Quindi ha la forza del padre e la tenerezza della madre. Ecco che lui ci incoraggia e cosa ci dice? Ci vuole nutrire e ci vuole guidare verso l'obbedienza, dicendoci che cosa? Non se fai questo io sono contento. Hai presente quando ci sono i bambini piccoli che la mamma dice mangia che fai contento papà o mamma, mangia che fai contenta la mamma? Ma scusa, perché ti devo far contento te? Non ho capito. Tecnicamente quando mangio soddisfo me stesso, Dice dai, mangia, se fai così allora ti faccio cos'ha, se non fai così castigo, allora ti tocca farlo perché è tutto sbagliato questa roba qua. Mi hanno detto andiamo alla casa del Signore, io ho provato grande gioia perché ho capito i benefici. Quindi Dio non dice fai questo così mi fai contento, ma fai questo e ti spiego perché quando lo fai tu otterrai quello, questo, quello e quell'altro. Dai che ce la fai, ti spingo verso la benedizione, il progresso, il tuo benessere. È questo che fa Dio, è questo che dobbiamo concretizzare, concepire circa il discorso obbedienza. Attenzione, scrivetevi questo che sono cose molto importanti. Non permettere che a causa delle tue esperienze passate il tuo oggi venga distrutto. Non permettere che a causa delle tue esperienze passate il tuo oggi venga distrutto o non venga benedetto, perlomeno. Compromettendo ovviamente a sua volta il tuo domani. Non lo devi permettere. Quello che è successo è successo. Io non posso andare avanti nella vita. Quando mi hanno presentato Cristo, è vero, certo, ho pensato tutto quello che ho detto prima. Chiesa, sacerdoti, suore. Per me era alienante sotto tutti i punti di vista, il concetto mi distruggeva. E io ho detto, non voglio fare un'altra esperienza brutta come l'ho fatta, mi è stato già doloroso così, non voglio andare. Ma quando ho capito... Ho provato grande gioia quando sono andato alla casa del Signore. Però ho fatto una cosa, non ho permesso al mio passato di distruggere il mio oggi o il mio presente per alienare il mio domani. Non permetterlo mai, non lo fare mai. Una cosa importante, vi voglio dire, questa è pura psicologia, pura psiche, è da psichiatria questa cosa. Ogni giorno che ci svegliamo, quando vai allo specchio, tu pensi di vedere te stesso, te stessa, come hai visto ieri. Ed è la cosa più normale. Pensi di essere sempre la stessa persona, di avere sempre le stesse cose, e invece è assolutamente una menzogna. Non è così. Perché noi ci rinnoviamo ogni giorno. Non siamo mai le stesse persone. Pertanto non possiamo mai pensare che quello che è successo ieri influenza e impatta il nostro oggi e determinerà il nostro domani. Molte persone falliscono nella vita perché... pensano che tutto quello che erano lo sono e lo saranno per sempre. È una grande menzogna da non credere assolutamente. Devi prendere e devi cestinare. Noi siamo così abituati all'informatica che abbiamo fatto poca stima che quella roba l'abbiamo creata noi. E che quando abbiamo l'hard disk pieno, quando c'è il computer con cose che non ci servono, cosa facciamo? Le prendiamo e le mettiamo nel cestino, e quando il cestino è pieno cosa facciamo? Lo svuotiamo, punto il discorso. E quando c'è da fare la deframmentizzazione la facciamo, e quando c'è da fare lo scan disk lo facciamo, e quando dobbiamo pulire l'hard disk lo facciamo. Perché? Perché non vogliamo che file o ingombranti o infetti o di qualsiasi altra natura o vecchi che non ci portano più ingombrano il nostro spazio di lavoro. E vogliamo velocizzare le cose. Ora, perché se lo facciamo in un computer non lo facciamo pure nella nostra testa? Io non sono quello di ieri, tu non sei quello di ieri. Ma a te è successo così, ma hai visto le esperienze che hai passato, ma guarda, io sono una nuova creatura in Cristo. E siccome la scrittura mi dice che il Signore, la sua bontà, la sua benignità si rinnova ogni mattina... Guarda caso, se Dio si rinnova ogni mattina, io sono stato creato nella stessa fattezza del mio pastore, del mio papà, il mio Dio. Quindi ho lo stesso potere rigenerativo, non sono la stessa persona di ieri. Quindi non permettere mai al tuo passato di determinare il tuo oggi, di distruggere il tuo domani. Un'altra cosa importante. non permettere mai alla tua crisi, qualunque essa sia, di diventare più grande del tuo Cristo. Mai. Non permettere mai alla tua crisi di divenire più grande del tuo Cristo. Abbiamo detto che la nostra obbedienza è direttamente proporzionata alla fiducia della conoscenza a chi ci chiede di fare qualcosa, ed è giusto che sia così. Ma non di meno interviene con essa anche un'altra qualità eccellente, la nostra volontà nel volerlo fare. Quando una persona ci chiede di fare qualcosa, è possibile che non ci sia anche il tempo esatto per capire proprio tutto. Ma sappiamo che se mi dice qualcosa Danilo mi vuole bene. Sappiamo che se Luca mi chiede qualcosa mi vuole bene. Sappiamo che se Beatrice mi dice di fare qualcosa per il mio bene. Non me lo dice così per tanto. Ecco che tutto questo deve esserci assolutamente chiaro. Il concetto di base è molto importante. La mia volontà è all'interno della mia obbedienza, il mio intelletto. Il fare qualcosa significa che io funzionerò a 360 gradi, spirito, anima e corpo, cuore e testa. Ma tutto ciò chiaramente deve avere anche un'obbedienza, abbiamo detto ob a udire, stando in piedi. Significa ascolto attivo, partecipazione attiva nell'obbedire. Alle volte possiamo avere una situazione dove ci viene richiesta, ed è lì che cosa abbiamo detto, Froneo? Esercizio mentale nello sviluppare l'obbedienza. Se non siamo esercitati a sviluppare esercizi mentali di questo tipo, probabilmente abbiamo difficoltà a fare dei passi di obbedienza. Apro e chiudo una parentesi veloce per farvi capire il concetto chiaro. Qua, noi abbiamo detto che prendiamo 10.000 decisioni al giorno, sono tantissime. La stragrande maggioranza di esse sono assolutamente automatiche, neanche ce ne rendiamo conto. Come mangiare, farsi la doccia, mettere i piedi, non è che vai in macchina e dici: ok Signore, cosa devo fare? Aiutami tu, Padre, nel nome di Gesù, qual è il piede? Non devo fare, so dove mettere i piedi, cosa devo fare, le marce e tutto. È una decisione, sì lo è, ma è istantanea, è normale. Ma ci sono decisioni che dobbiamo prendere che sono importanti nella nostra vita. Ma come faccio io a sviluppare il potere decisivo se non sono abituato e non sono allenato ad avere una decisione veloce? Quando andiamo a prendere qualcosa, quando mangiamo una pizza, quando facciamo cambiare 10 volte il cameriere le cose, magari possiamo decidere: questo è, ho deciso questo, non mi piace, fa niente, l'ho deciso, lo porto avanti. Perché possibilmente qualche giorno potrebbe esserci che la situazione dove ci troviamo in una situazione di pericolo davvero, in autostrada, dove non sappiamo se girare a destra o a sinistra, perché, ma se siamo disposti, siamo veloci a aver sviluppato il potere decisionale, cioè aver esercitato la mente, noi decidiamo velocemente e dobbiamo deciderla quella cosa. Ci sono decisioni che devono essere prese velocemente e non hai più possibilità di ragionarle, ma siamo stati esercitati a. Perché sto dicendo questo? La stessa cosa nell'obbedienza, dobbiamo esercitare la nostra obbedienza, perché ci saranno dei momenti, nonostante che dobbiamo coinvolgere la nostra volontà, la nostra intelligenza, la nostra ragione, la nostra logica, ed è questo assolutamente pertinente, ma ci saranno dei momenti dove non abbiamo possibilità di comprendere le cose. Un giorno il papà prende il suo figlio e sono missionari in Africa, vanno a prendere in una stazione ferroviaria in mezzo al nulla i genitori che stavano arrivando, la sua famiglia, erano molto contenti, la mamma prepara il bambino, lo veste bene eccetera, il bambino di 5-6 anni lo fa andare col papà, vanno in questa stazione, il treno ritarda e non c'è una stazione ferroviaria come le nostre, non c'era niente, c'era un albero che faceva ombra. Mentre si riparano sotto l'albero, il papà dice al bambino: aspetta un attimo qui che vado un attimo a vedere, ma come mai ritarda questo treno? Non c'era nessuno, soltanto cercava di capire da che parte arrivasse il treno. Ma mentre era lì che ragionava come mai, da dove arriva, quando arriva eccetera, si gira e dice al bambino questo: buttati giù! E il bambino di 5 anni si è buttato giù velocemente, come ha detto il papà. Mentre il bambino si butta, dai rami dell'albero spunta velocemente un mamba nero, uno dei serpenti più velenosi al mondo. Pensa se il bambino avesse detto: perché? Me lo dovresti spiegare questo, papà. Io non voglio, la mamma mi ha detto che non mi devo sporcare i pantaloncini impuliti. E se poi mi sgrida? E perché lo devo fare? Solo perché me lo dici tu? Non penso che le situazioni sarebbero andate come sono andate. Ci sono momenti nella vita dove non abbiamo bisogno, non abbiamo possibilità, più che bisogno, non abbiamo possibilità di concretizzare il perché devo obbedire. E se Dio ci chiederà, e lo farà, fallo. Se tu conosci che Dio è buono e che ha buoni pensieri per te e che non ti farà mai del male e che ti sempre ti porterà nella benedizione, nella provvidenza e nella prosperità, tu non hai problemi ad obbedire, perché sai chi è. Lo conosci, sai chi è, e hai sviluppato piano piano dei passi di fiducia al posto della paura, e hai sviluppato dei passi di ascolto e di obbedienza in questo caso. Ecco che da una parte giusto, c'è la ragione, la logica, l'intelletto e quant'altro, la volontà di farlo, eccetera, va benissimo. Dall'altra parte quello ci porta ai momenti X, così. Io ricordo c'era, Dino lo conoscete quasi tutti, è un fratello della chiesa di Vigevano, e io ricordo che morì sua mamma e sua sorella chiamò Dino e dice: guarda che mi devi dare, dobbiamo pagare la bara della mamma, eccetera, eccetera, però io non ho soldi, dobbiamo fare così, dobbiamo fare cos'ha. E ad un certo punto Dino si trova coinvolto in una situazione, lui non sapeva come fare perché non aveva tanto denaro disponibile in quel tempo, la sorella gli chiede più del dovuto, ad un certo me lo fa sapere, dice: guarda pastore, se puoi pregare per me. Appena mette giù il telefono il Signore mi dice: digli di non fare niente. Ma non ha senso, perché cioè, il funerale di sua madre, stanno parlando del gestire il discorso della bara e deve dare dei soldi, giustamente, non ha, ho detto, sono impazzito. E il Signore ha detto: chiamalo immediatamente, digli non fare niente, non firmare niente. E io telefono a Dino, ho detto: senti Dino, lo so che è difficile che tu capisca questo, non sono molto abituato a fare questa roba qua, ma non fare niente, non firmare niente. Ho detto: ma sono qui con la penna in mano, che sto non firmare niente. E, ma non capisco, lo so, nemmeno io, non lo fare. E lui mi ha raccontato appena dopo che ha avuto un conflitto perché ha avuto pensieri cattivi su di me e cosa deve fare, cosa, ma perché questo, per questa è la mamma, ma non capisce, tutto a livello di mente. Ma nonostante l'attrito che stava formandosi non lo ha fatto, la gestisco in maniera più zippata. In altre parole, mentre lui stava firmando delle carte in sala con sua sorella, tecnicamente gestendo il discorso della tomba di sua mamma, della bara e quant'altro, dall'altra parte c'era una signora chiromante che gli aveva fatto le carte e che stava truffando Dino con un'altra cosa. Ma io non lo sapevo, Dino non lo sapeva, ma Dio lo sapeva. E ci sono dei momenti dove la tua ragione, dove la tua logica ti offende, perché dice: stai scherzando? Non puoi fare questa roba del genere. È la mamma, tu hai capito che è la mamma di Dino, e lui sta cercando di trovare gli accordi con sua sorella, giustamente, per comprare, per fare il tutto con l'agenzia funebre per il funerale. E tu gli dici di non firmare, sei impazzito. Eppure Dio mi ha detto: digli di non farlo. Io non ho capito. Quando poi Dino ha scoperto la cosa, si è scioccato letteralmente, perché quello non era una situazione legale, c'era una truffa di mezzo, e forte anche, con tanto denaro di mezzo. Non c'entrava niente il discorso della storia della mamma. Ma se non sei pronto ad obbedire, tu dirai, o avrebbe potuto dire: il pastore è andato letteralmente fuori di testa, è una persona totalmente insensibile, non ha cuore, guarda cosa mi sta facendo, io in chiesa non ci andrò mai più per la vita, mi offendo, me ne vado e ne parlerò male. E avrebbe avuto problemi per la vita. mentre invece ha obbedito senza aver capito e dopo Dio gliel'ha rivelato. Perché ha visto, perché c'era una truffa di mezzo, ma grossa anche. E ha detto, pastore, ma se lo ricorda ancora oggi, Dino, se non ti avessi dato retta sarebbe stata la mia rovina. E invece ha detto, lo faccio. Perché l'ha fatto? Perché mi conosce. Sa che non gli avrei mai fatto del male. Non gli avrei mai detto qualcosa di sbagliato, non l'avrei fatto andare nei guai. E infatti l'ho tirato fuori dai guai. Ma questo è Dio. Quando siamo disposti ad obbedire, mangeremo i prodotti migliori del paese. Quando siamo allenati, quando abbiamo la nostra mente allenata all'obbedienza, anche quando avverrà il momento X che non capiamo, noi sappiamo che quella persona vuole il bene per noi. E questo ci aiuta moltissimo. Seconda Cronache 20:20. Seconda Cronache 20:20. Credete nel Signore vostro Dio e sarete al sicuro. Al sicuro. Che cosa fa l'obbedienza? Tanto per iniziare abbiamo ancora, sottolineiamo il fatto che l'obbedienza è assolutamente pertinente ed è parte della nostra fede. Fede, opere, dimostrami la tua fede con le opere, ti mostro le mie opere con la fede, eccetera, eccetera. Vi ricordate, l'abbiamo parlato ieri. Cosa vuol dire tutto questo? Che la mia obbedienza è coinvolta nella mia fede, la mia fede è manifestata in opere, cioè concrete. Quindi, se io credo nel Signore, io starò al sicuro, io starò al sicuro. La mia obbedienza mi procurerà sicurezza nella vita. Guarda quanto è bella questa roba qua. Voi ve lo garantisco, ve lo ripeto ancora un'altra volta e ancora altre volte di più. Amerete il soggetto dell'obbedienza come nessun altro soggetto mai visto, studiato fino ad ora. Lo amerete perché credete, obbedite, sottomettetevi al vostro Signore e starete al sicuro. L'obbedienza ci rende sicuri, prosperi, benedetti, ci farà del bene. Ma poi c'è un'altra parte. Credete, ossia obbedite, sottomettetevi ai suoi profeti e trionferete. Un'altra versione dice prospererete. Chi sono i profeti? I ministri che Dio ha messo come autorità delegata per la Chiesa. Quindi, tecnicamente, se non vi dispiace, io personalmente voglio vivere una vita al sicuro e prospera. Pure. Non solo al sicuro, ma anche prospera. Ah, io credo in Dio, starò al sicuro. Sì, ma voglio pure prosperare. E pertanto non solo credo in Dio, non solo mi sottometterò a Dio, non solo obbedirò a Dio, ma crederò, mi sottometterò e obbedirò anche all'autorità che Dio ha delegato in autorità per la Chiesa. Perché? Perché semplicemente voglio... Cosa? No? Voglio essere al sicuro, voglio vivere una vita al sicuro, eppure voglio prosperare. Gloria a Dio. Ma questo ovviamente accade quando c'è una concretizzazione di tutto questo, cioè nel senso quando noi realizziamo la situazione. Molto spesso invece a causa dell'irrigidimento di ieri, di quello che ci è successo, dei nostri concetti o preconcetti che siano, persone si perdono il meglio della vita e il meglio della vita è l'obbedienza. Totalmente. Se noi viviamo in obbedienza all'insegnamento di Cristo, potremmo davvero, davvero, davvero realizzare, sperimentare una vita di gioia, di pace, di benefici e di privilegi. Noi, e ve lo ripeto questo concetto, se viviamo una vita in obbedienza all'insegnamento di Cristo, potremmo davvero sperimentare una vita di gioia, pace, di benefici e di privilegi. Ora, è pur vero che Dio ci chiede di essere sottoposti a Lui e noi sappiamo che Dio è buono e la sua bontà durerà in eterno, sempre. Ma è pur vero che Dio ci chiede di essere sottoposti a dei leader, a dei ministri, a delle autorità. E se queste autorità sono sbagliate? E se prevaricano su di noi? E se ci vogliono fare del male? E se vogliono un tornaconto personale? O qualsiasi cosa di questo tipo? E se coloro che dovrebbero governare su di noi sono arroganti o sono privi di amore, di compassione, o ancora rappresentano male Dio, usano e abusano della vita delle persone nella Chiesa, dei membri di Chiesa, prevaricano su di loro, trattandoli male, come trattandole come persone e di essere inferiori. Cosa facciamo? Ops, che cosa facciamo? Ovviamente, allora, come possiamo dire? Perseverare, com'è che diamo, che diciamo, che si dice? Perseverare è umano, sbagliare è umano, perseverare è diabolico. Allora, se la Bibbia mi dice di essere sottoposto alle autorità, ma una mia autorità, un mio pastore, un leader, prevarica sulla mia vita, mi snobba, mi schiaccia, mi impedisce di vivere la vita davvero come dovrei, come vorrei, come dice la Scrittura, se è privo d'amore, non ha compassione ed è arrogante, cosa faccio? Sono fregato. Dice, caspita, rido, è toccata a me sta roba. Ci sono state molte situazioni. Noi ricordo che c'era una ragazza che era distrutta, aveva 17 anni e il pastore, quando aveva era abusata da una coercizione spirituale e psichica da parte del suo pastore. Lui diceva a lei cosa fare, come fare, quando fare, con chi andare, se doveva uscire. Lei era manipolata letteralmente. Tu pensa che il pastore aveva la menata, adesso la chiamo così, non mi viene in mente un altro termine, della sottomissione in maniera totalmente errata. Lui doveva essere il capo, il potere di tutto. Quando andarono in gita una volta, dovevano andare in un campeggio cristiano, la ragazzina vuole scendere dall'autobus anche lei con gli altri per andare nell'autogrill e doveva andare in bagno. Sai cosa è successo? Il pastore ha detto: no, tu non vai in bagno, tu devi obbedire. Sì. E la ragazzina diceva: ma io devo... No, no, tu obbedisci a quello che io ti dico come autorità della tua vita. Lei si è fatta la pipì addosso, piangendo, e lui l'ha pure rimproverata dicendo: vergognati davanti agli altri, vergognati, sei una ragazza sporca e non obbedisci alle tue autorità, dovevi trattenerti. O immaginati una persona del genere come può crescere. Io volevo uccidere la suora. No, queste persone, a dir la verità, io, un pastore del genere, dobbiamo essere leali, dobbiamo accettarlo. Dobbiamo proprio accettarlo. Con l'ascia. Sto scherzando. Allora, ci sono alcune situazioni di questo tipo. Cosa facciamo se un leader prevarica su di noi? E dobbiamo parlare di queste cose, giusto? Che cosa dobbiamo fare se una autorità usa una coercizione spirituale, psichica, emotiva sulla nostra vita? Dice: caspita, me l'ha dato Dio, io cosa ci devo fare? Allora, una cosa è certa, che non è la volontà di Dio, tanto per iniziare questa roba qua. Da questi leader, ovviamente, da queste guide ipotetiche che vogliamo chiamare così, dobbiamo guardarcene, assolutamente, perché non rappresentano Dio in nessuna delle sue forme. Dobbiamo guardarcene, dobbiamo allontanarcene, semplicissimamente, ma non dobbiamo giudicarli, perché non è un nostro dovere. Non dobbiamo né giudicarli, né condannarli, né accusarli, né fare del gossip. Non è un nostro problema. Quello che purtroppo succede nella Chiesa oggi è quello che tecnicamente non succede nella famiglia ordinaria, normale, che si dice che i panni sporchi dove si lavano? A casa propria. Sembrerebbe invece che i panni sporchi della Chiesa li laviamo dappertutto, dovunque, con chiunque. E vedete soltanto le diatribe che si fanno sui social, che sono assurde in tutti i suoi aspetti. E il punto è che ci sono leader, guide, ci sono ministri che rappresentano male Dio, purtroppo sì. Ci sono leader, ministri e quant'altro che usano una coercizione, eccetera, come abbiamo detto, purtroppo sì. Cosa dobbiamo fare? allontanarcene, perché sennò ci fanno del male, ci distruggono la vita, e noi non vogliamo che nessuno distrugga la nostra vita, perché siamo qui insieme per costruirci, mica per distruggerci. Un padre che cosa fa? Normalmente una madre edifica, cura, nutre, fa crescere i propri figli e... arrivo. Adesso ti faccio suonare, una seconda solo, mi viene il concetto. Edifica e li porta dove? Nella benedizione, nel successo. Questo è quello che fa un padre. Ma se un ministro non fa così, bisogna allontanarsene, dire mi dispiace neppure, guarda, non è un affare mio, se vuoi puoi andare avanti così, ma non con me, e mi sottoporrò da un'altra parte, ma non devo giudicarli, non devo condannarli, non devo accusarli, non devo fare del gossip. Amen. Break. No, poi puoi anche sfogare.